Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Una buona mattinata a tutti quando il nostro orologio nell'acquario di Controradio segna le 9:35 in questo istante, un altro appuntamento con Architects and the City, lo diciamo per coloro che si connettessero con questa trasmissione sulle frequenze di Controradio per la prima volta, è una trasmissione che realizziamo in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Firenze, qui rappresentato da Sara Ciregia e Mario Perini, che ancora non è qui, ma insomma il suo spirito aleggia all'interno della trasmissione perché ci ha aiutato a curarla e organizzarla, arriverà anche lui a momenti. Invece in studio, come potete apprezzare anche dalla nostra diretta Facebook, che ha anche ovviamente una parte video, qui con me c'è Alfredo Cisternino. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno.
Alfredo è storico dell'architettura, docente all'Università di Genova, e lo abbiamo interpellato perché assieme a Guido Incerti, che invece raggiungeremo nella seconda parte della trasmissione per via telefonica, è uno dei conferenzieri, o meglio diciamo degli speaker, dei curatori di una serie di incontri dedicati all'architettura che sono ospitati all'interno di un progetto del Centro per l'Arte Contemporanea di Luigi Pecci. Il progetto si chiama Pecci School ed è curato da Mario Pagano, che è invece al telefono con noi. Buongiorno Mario.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Pecci School, che diciamolo per introdurlo a coloro che non ne avessero mai sentito parlare, dentro Pecci Waves per esempio, che è il nostro appuntamento del mercoledì mattina nel quale aggiorniamo sulle tante attività culturali del Centro Pecci, è un progetto di divulgazione, diciamo di introduzione, che ha due livelli diversi, nel quale si parla, esperti delle materie parlano di arte piuttosto che di danza, di musica o in questo caso anche di architettura, giusto?
Esattamente, sì, è un ciclo di oltre 40 incontri in cui si analizzano quelli che sono i principali snodi, i protagonisti della storia dell'arte, come hai detto tu, dell'architettura e del design. E l'idea quindi è quella di fornire sia un'introduzione ma anche l'occasione poi per approfondire e per scoprire meglio quelli che sono stati i principali eventi e poi chiaramente anche incuriosire, quindi anche quello che poi succede anche all'interno del ciclo di dedicato all'architettura, quindi dare anche occasione quando poi si va sia nella propria città ma anche quando si va all'estero a visitare, di guardare le cose con occhio differente.
Ecco, mentre per ambiti come quello dell'arte, evidentemente che ha una sua casa naturale all'interno del Pecci, la danza, che pure rappresenta una programmazione importante delle vostre attività culturali, e la musica, no? Che pure ha avuto negli scorsi mesi, siamo sicuri continuerà ad avere un suo spazio nella programmazione del Centro Pecci, l'architettura tra queste materie, tra questi ambiti, è forse più difficile da trovare in questi incontri divulgativi. Tu con che spirito hai voluto una serie di incontri dedicati specificatamente all'architettura moderna ma soprattutto contemporanea?
Ma l'idea nasceva proprio anche dallo spazio, l'estensione del Centro Pecci ideata da Maurice Neo ci mette subito all'interno di un contesto anche di domanda rispetto al pubblico, cioè perché il Centro Pecci è fatto così, e quindi proprio il nostro spazio che ci porta a dover rispondere a domande sull'architettura. E lo spirito è quello di leggere l'architettura come una, forse la materia nei quali il visitatore è immerso in maniera a volte anche inconsapevole, e quindi cercare di dare degli strumenti di lettura di questa materia diventa un'operazione politica, se così si può dire, perché insomma l'architettura non può solamente accaderci, cioè noi vediamo le cose, però capirla e cercare quindi di avere gli strumenti per poter valutare quella che è, diciamo così, buona architettura, e anche quindi poi essere capaci di proporre anche semplicemente da cittadini cercando quello che sta avvenendo in un settore che è veramente in continua fibrillazione, dove si continua a costruire tanto, magari non tantissimo qui in Italia, però ecco, il senso del corso è anche quello di confrontare quello che è successo qui nel nostro paese con quello che è successo fuori, trovare fili rossi e elementi di collegamento.
A proposito di elementi di collegamento, sicuramente ce ne sono di molto importanti. Sto guardando il programma, in particolar modo i primi due appuntamenti che ci sono già stati, no? L'ultimo dei quali proprio ieri con Luca Barontini. Nel primo, quello del 17 gennaio, Luca ha parlato di Anthony Gaudí e Adolf Loos. Non potrei immaginare un contrasto più stridente tra due figure eppure fondamentali dell'architettura, che però hanno partecipato al dibattito culturale del Novecento e che sono stati fondamentali anche nel confronto con i linguaggi, le teorie dell'arte, no? Pensiamo al ruolo dell'ornamento, della decorazione in queste due figure, no? Ma anche il secondo intervento, quello di ieri, sui grandi maestri del movimento moderno, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, ci mette a confronto con tre personaggi, forse Mies van der Rohe un po' meno, però se pensiamo anche al suo ruolo, no? Bauhaus da una parte, e poi Mies che diventa insieme a Gropius vettore delle tensioni culturali delle avanguardie europee e le porta negli Stati Uniti, stabilendo il secondo polo dell'architettura moderna, no? Dopo il cuore pulsante europeo, fa sì che questi fili rossi tocchino argomenti anche distanti dal semplice dibattito architettonico, e quindi anche proprio l'arte, molto spesso la politica, molto spesso i temi legati alla società, no?
Assolutamente, quindi c'è proprio quindi l'architettura come lente per leggere non solo il nostro passato ma soprattutto il nostro presente, quindi una rilettura di quelli che sono stati i grandi snodi può essere sicuramente d'aiuto. E anche sì, c'è anche questa attenzione su quello che è successo in Italia, infatti la lezione avremo il prossimo mercoledì con Paolo Ricco, si occuperà degli anni 30 e quindi l'architettura razionalista, quindi insomma, a Firenze, il suo lavoro di Michelucci, però cercare anche di capire qual è stato poi l'impatto che ha avuto a livello internazionale, mentre invece poi ne parlerete anche direttamente con Alfredo Cisternino, c'è ancora attenzione su quelli che sono i grandi maestri italiani oggi, quindi una figura come quella di Renzo Piano, ma anche un maestro come Carlo Scarpa, quindi che è stato docente a Venezia, la cui lezione poi è stata tramandata e continua a essere ancora viva, ma anche un'altra figura come quella di Aldo Rossi.
Molte grazie a Mario Pagano, ovviamente tutto il programma della sezione di architettura di Pecci School, come tutto il resto del programma di Pecci School e delle attività del Centro Pecci, le trovate su centropecci.it. Grazie Mario. E ritorniamo in studio invece a parlare proprio con Alfredo Cisternino di quelli che saranno, anzi prima ancora, una domanda che mi era rimasta sulla lingua e che mi ha fatto venire in mente proprio Mario Pagano. Come, da storico dell'architettura, come vedi l'intervento di Maurice Nio sul Centro Pecci, proprio la progettazione, l'ampliamento, diciamo?
Come un UFO. In senso positivo, naturalmente, certo. Come naturalmente, insomma, in senso direi positivo, nel senso che è un oggetto che va a reagire con un ambiente a cui sembra sicuramente a una prima occhiata un po' estraneo, ma che avrebbe nelle intenzioni di Nio probabilmente l'obiettivo di innescare quelle che gli architetti chiamano dinamiche urbane, quindi un processo di forse coinvolgimento del cittadino in quel caso nelle attività di un importante centro culturale. Quindi l'architettura in quel caso letteralmente collega a mio avviso sì. Questo grosso oggetto collega con una certa efficacia il contenuto del museo con diciamo i fruitori, con la cittadinanza.
Assolutamente, io l'ho sempre visto come un piercing o come un abbraccio, nel senso che se ci pensiamo, no? Pensiamo al fatto che la parte nuova sostanzialmente, che poi è un percorso museale vero e proprio, abbraccia tutto il vecchio cuore del Centro Pecci, no? Sì, quindi la prima parte del primo storico intervento, il Centro Pecci era stato peraltro uno dei primi centri d'arte contemporanea in Italia storicamente all'inizio degli anni Ottanta, no? Quindi letteralmente lo abbraccia e diversifica poi le funzioni tra gli spazi, i luoghi all'interno del Centro Pecci per la collezione permanente e quelli che invece sono i percorsi dedicati ai nuovi progetti espositivi, sì, no? Quindi sì, anche sì, sì. Quella valenza. Nelle tue prossime conferenze, ti occuperai in quella del 7 febbraio di tre maestri dell'architettura italiana, anche loro diversissimi fra loro: Carlo Scarpa, uno forse degli architetti più silenziosi ma anche più influenti, no, che abbiamo avuto nella storia dell'architettura italiana. Un maestro, secondo me, erroneamente associato un po' troppo facilmente al postmoderno, perché non credo che la lezione di Aldo Rossi si esaurisca semplicemente in quell'alveolo. E poi forse l'archistar italiana più nota a livello internazionale, che è Renzo Piano. Come hai deciso di mettere insieme queste tre figure e con che chiave le affronterai?
Sì, mettere insieme è un problema enorme. Proverò a utilizzare la figura di Scarpa per mettere un po' in discussione un'idea di architettura moderna che abbiamo, diciamo, dai manuali, dalle sintesi storiografiche. Carlo Scarpa, dici tu, silenzioso, condivido, è una figura molto difficilmente riconducibile all'idea comune che abbiamo di modernità, per molte ragioni, per il suo radicamento in un luogo, nel suo rapporto con la sua Venezia, per il suo rapporto con l'artigianato, che è assolutamente diciamo controculturale rispetto all'idea comune del moderno, come di incorporamento di processi industriali, ecco. Sì. Questo quindi già Scarpa mette in crisi tutto e forse anche aiuta a capire dove è cominciata la crisi, la separazione tra società e architettura, che è forse anche la ragione per cui è così difficile divulgarla oggi, per cui poi questo lavoro del Pecci si colloca,
è importante proprio nei termini della divulgazione dei temi collegati all'architettura.
Esattamente, sì. Forse Scarpa già cominciava a lavorare in quel senso. Rossi, sì, è vero, diciamo etichettato, assorbito dentro alla etichetta del postmoderno, è vero, un po' anche come tutte le etichette se l'è andata un po' a cercare, criticando come era necessario all'epoca appunto la tradizione moderna, quindi andando a cercare fonti di ispirazione alternative rispetto alla grande tradizione dei maestri che hai nominato prima, Loos, Mies, Le Corbusier, eccetera. Appartenente anche a un'altra generazione rispetto a Scarpa, direi la generazione successiva, e alla stessa generazione appartiene Piano. Piano e Rossi sono forse i due architetti italiani più noti internazionalmente alla seconda metà del Novecento. Rossi l'abbiamo perso una ventina di anni fa, Piano è ancora al lavoro e non potrebbe essere meno più, insomma,
più attivo di
più
com'è,
attivo,
no?
E visibile com'è nella sua figura,
ecco,
anche
infatti
politica.
Anche il rapporto con i media, no, che è qualitativamente diverso tra queste figure. Scarpa, che si sottrae costantemente da una parte, lo definivo silenzioso anche,
certo,
per quello,
certo,
che lascia parlare, diciamo, i suoi progetti, le sue architetture,
assolutamente
rivalutate molto più nel periodo successivo a quello quale sono state realizzate, no? Poi in effetti è invece Renzo Piano un personaggio puramente esposto,
certo,
per quanto probabilmente non sia nella sua natura, ma comunque anche un grande comunicatore, no?
Perfettamente d'accordo. Io ho sempre pensato che l'architettura di Piano abbia il grande merito di costituire forse l'unico esempio di definito giustamente archistar largamente comprensibile.
Sì.
Si può dire questo.
Invece nel secondo incontro, poi raggiungeremo telefonicamente Guido Incerti, nel secondo incontro, quello del 14 febbraio, invece affronterai un tema che è quello del decostruttivismo in architettura, che ci permette di raccontare un altro intreccio interessante, secondo me, perché parlare dell'architettura decostruttivista, citando ovviamente, come fate nel titolo, Bernard Schumi piuttosto che Zaha Hadid, recentemente scomparsa, che tanti segni ha lasciato anche, no? In Italia, vuol dire anche parlarne senza spiegare i riferimenti filosofici, per esempio le teorie di Derrida, sarebbe un errore dal punto di vista storiografico. Quindi l'architettura, che come spesso è accaduto, intreccia le proprie sorti, i propri destini, le proprie riflessioni con una più ampia riflessione anche di tipo filosofico, no?
Esattamente, sì. Forse necessitata ancora una volta a fare in questo dalla sua scarsa comprensibilità, cioè dal fatto che la società stessa chiede di poter comprendere il linguaggio dell'architettura. E allora cosa succede? Nell'88 una delle più grandi istituzioni museali del mondo, il MoMA, dà merito a un gruppo di progettisti piuttosto eterogenei di aver cercato appunto una chiave per comunicare, e questa chiave, come giustamente ricordavi, è in quel settore della filosofia francese degli anni 60 che si chiama decostruzionismo, di cui la sigla decostruttivismo riprende con una leggera variazione, sì, il titolo, e va anche a collegarsi con le avanguardie russe di primo Novecento, costruttivismo, ed è forse questi due elementi, filosofia degli anni 60 e avanguardia russa del primo Novecento, le uniche cose che queste figure piuttosto eterogenee hanno in comune.
L'altro riferimento fondamentale sicuramente è la rivoluzione che entra negli strumenti della progettazione architettonica. Il decostruttivismo è difficile da inquadrare se non pensiamo alla rivoluzione informatica, per cui il tecnigrafo che lascia il posto ai software, no?
Assolutamente sì, okay. Penso a Peter Eisenman, Shumi, certo, senz'altro, sì.
Molto interessante, già mi viene voglia di ricavarmi libere le sere. L'appuntamento è alle 21,
sì,
al Centro Pecci, no? Nel quale si parlerà di questi temi. Abbiamo al telefono, come annunciato, Guido Incerti, docente alla Kent University di Firenze, autore di testi fondamentali sull'architettura che sono usciti per Schira, e con anche un incarico che non ricordo precisamente quale fosse all'interno dell'Ordine degli Architetti di Firenze, vero Guido?
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ero il direttore di quella che era la rivista dell'Ordine degli Architetti fino a un paio di anni fa, Opere, e dirigevo la rivista, per cui abbiamo avuto occasione di incontrarci,
sì,
qualche volta.
Sì, 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 mi ricordo la tua presenza qui nell'acquario di Controradio dal quale stiamo trasmettendo in questo momento. Nel tuo incontro, quello che terrà invece il 21 di febbraio al Centro, sì, Pecci, ti occuperai forse del tema più caldo in questo momento, se guardiamo le riviste, anche non necessariamente solo quelle di architettura, ma in generale i media che si occupano di architettura, perché il tema dei musei, per una serie di coincidenze storiche credo abbastanza curiose, è diventato forse uno dei temi centrali, soprattutto per quelle figure che ormai abbiamo imparato a chiamare archistar, vero?
Assolutamente sì, poi soprattutto la figura dell'archistar. Li posso chiamare semplicemente degli architetti un po' bravi?
Sì, certo.
No, vabbè, la figura di questi grandi architetti si intreccia sempre con la progettazione di un museo, almeno credo che sia uno dei punti cardine su cui cercano di sviluppare la loro carriera. Naturalmente poi dopo, ovviamente, negli ultimi 30 anni questo poi si è ulteriormente sviluppato con fondamentalmente una perdita di o un mutamento dell'immagine di quello che è il museo nell'immaginario del collettivo, perché cioè, il museo nasce come luogo di conservazione e di osservazione delle opere per il pubblico, non un pubblico così numeroso. Poi negli anni questa visione cambia non tanto solo sull'onda dell'importanza che l'arte assume all'interno della società o di alcuni strati della società, ma cambia naturalmente perché il museo diventa in una parte, chiamiamolo pure, una specie di borsa valori, nel senso che incominciare ad esporre in un museo non è più solamente una questione legata alla conservazione, al voler mostrare, ma è semplicemente anche un moltiplicatore di valore delle opere.
E qui forse potremmo fare riferimento all'ultimo Guggenheim, no, di Dubai, che forse ha proprio quel senso lì, no? Rappresentare dei poli di attrazione turistica magari in degli ambiti urbanistici che non ne avrebbero altri da un certo punto di vista, ma su mercati economicamente interessanti, diciamo così, per gli aspetti commerciali legati all'arte contemporanea.
Assolutamente sì, in questo caso abbiamo anche, sai, la necessità di un paese di legittimarsi a una certa immagine e legittimarsi al mondo, ma in realtà tutto fondamentalmente nasce sempre con il Louvre, in realtà nasce con la grande opera di ristrutturazione e di riammodernamento che il Louvre fece una trentina di anni fa, quando in realtà al museo venne associato, sai, il centro commerciale, sì, le sale congressi, tutta questa cosa, come dire, tutte queste altre funzioni. E quindi il museo si ibridizza, ed oggi in realtà il museo è diventato, non è più, anzi è ancora un luogo per gli studiosi, ma gli studiosi stanno tendenzialmente nascosti, è diventato un luogo di intrattenimento per le famiglie, quindi, come dire, è completamente snaturata, non dico né in meglio né in peggio, è completamente cambiata l'immagine che ha, e quindi dobbiamo, per riuscire a catturare questo pubblico abbiamo bisogno di creare il faro, e il faro è dare la progettazione in mano a un grande nome,
a una firma importante, no? Ovvio, tu hai citato come starting point la piramide di Pei al Louvre, sicuramente un altro punto cruciale nella storia del rapporto tra i grandi architetti contemporanei e le strutture museali è il Guggenheim di Bilbao, ovviamente.
Beh, il Guggenheim di Bilbao in realtà poi nasce lì, abbiamo ancora un altro tema, nel momento in cui l'arte, chi magari non è così avvezzo, necessita di quello che mi ha chiamato il white box, quindi il white cube, uno spazio completamente neutro, dove si possa un po' santificare la religione dell'arte, perché ricordiamoci che l'arte è anche vista in termini quasi religiosi. In quel caso lì, naturalmente, con l'opera di Gehry, tutta questa operazione si smarca, perché giustamente l'importanza del contenitore diventa più importante del contenuto. Ed è un'operazione che funziona, che ha fatto milioni di danni successivamente, perché, nel senso, per un'operazione che è andata bene, che è riuscita a rivitalizzare, nonché, sai, ad aumentare anche i valori fondiari, perché il museo viene visto sempre come con una certa sacralità. In realtà il museo è un'opera immobiliare che dove viene inserito aumenta i valori fondiari, aumenta il valore delle proprietà, aumenta il valore di tutto quanto quello che gli sta intorno, per cui non oggi non è vista come poteva essere 200 anni fa, in cui l'istituzione museale diventa importante, tanto che nessuno sta oggi investe più in un museo, cioè tutti i musei di cui stiamo parlando sono tutte opere di privati che fondamentalmente, certo, aumentano il loro valore. Non c'è nessuno, a parte, possiamo citare magari il Maxi a Roma, ma non c'è più, sì, naturalmente Abu Dhabi, ma è un altro contesto, quello è proprio quella secondo me è un'operazione geopolitica più che un'operazione di marketing, di immagine.
In effetti, certo, anche se il senso della partecipazione pubblica ad opere così impegnative ci sarebbe, nel senso che se pensiamo all'indotto, no, l'indotto economico, i voli di Ryanair, i tanti voli di Ryanair su Bilbao non c'erano prima del Guggenheim di Frank Gehry, no?
Ma non è il pubblico che fa l'operazione, cioè non è più una cosa dello Stato, cioè dello Stato o dell'Europa o della nazione, non è più un luogo in cui, come dire, una collettività investe o uno Stato investe per l'acculturamento dei propri cittadini. È un privato che ha giustamente scoperto 30, 40, 50 anni fa che mettendo le opere in mostra di un qualche suo artista, che magari il giorno prima vale 5, nel giorno dopo che ha fatto la prima personale al Guggenheim di Abu Dhabi varrà 200, funziona tendenzialmente così. Cioè, questa è una delle logiche che oggi sono dietro al museo. Ed è interessante in realtà, cioè, nel senso, togliere un po' questa sacralità è interessante, poi dopo nulla toglie che molti musei sono dei gran bel pezzi di architettura, naturalmente sono sempre manifesti per l'arte, la possibilità di poter un display ottimo per far vedere. Però sai, siamo oggi anche nell'opera di selfie, è più importante farsi vedere che sei andato al museo o ti interessa guardare quello che c'è dentro il museo?
E questo è un dilemma contemporaneo che attiene anche ad altri contesti, non solo quello architettonico. Grazie mille a Guido Incerti. Il suo incontro su Archistar e Musei si terrà al Pecci il 21 di febbraio. Grazie per essere stato disponibile a questa grazie telefonata. Grazie ad Alfredo Cisternino, che invece il 7 di febbraio parlerà di scarpa Rossi e Piano, e invece il 14 di febbraio di Shumi Zahdid e più in generale il contesto dell'architettura decostruttivista. Abbiamo provato in questa puntata di Architects and the City a indagare il rapporto tra divulgazione dei grandi temi dell'architettura contemporanea attraverso un progetto, quello di Pecci School del Centro Pecci. Speriamo di essere riusciti ad approfondire minimamente l'argomento. Grazie mille Alfredo, allora buon lavoro e ci vediamo all'interno del Centro Pecci. Ringraziamo grazie anche Mario Pagano in collegamento telefonico all'inizio della trasmissione, e Gianni Fradi che si è occupato della tecnica della trasmissione in diretta via Facebook, il nostro buon ragionier Crescioli in regia. Architects and the City ritorna esattamente fra due giovedì in una puntata nella quale parleremo del rapporto tra arte contemporanea e spazio pubblico a Firenze.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.